Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di giovedì 2 settembre. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Cristiana Castellotti con Costanza Spocci in redazione, oggi Manuel De Lucia in regia e Giovanna Insardi alla console. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ieri alle 11.30, quando abbiamo terminato la nostra puntata degli approfondimenti di Radio Tremondo dedicata al circolo vizioso che sta strangolando l'Afghanistan, un circolo in cui si sommano gli effetti dei cambiamenti climatici, quindi la siccità, la crisi alimentare e la guerra. Andiamo all'apertura del sito di Al Jazeera. Le Nazioni Unite mettono in guardia: l'Afghanistan potrebbe affrontare una crisi alimentare entro un mese, lasciando una persona su tre affamata. Questo è il grido d'allarme delle Nazioni Unite. La situazione in Afghanistan dal punto di vista umanitario continua ad essere estremamente tesa, ha detto ieri Ramiz Alakbarov, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Afghanistan, aggiungendo che più della metà dei bambini del paese stanno già lottando per trovare il prossimo pasto. Al Jazeera ha appreso che negli ultimi giorni i prezzi del cibo in Afghanistan sono aumentati di circa il 50%, mentre la benzina è aumentata fino al 75%. Con la maggior parte degli aiuti internazionali per il momento interrotti, Alakbarov ha sottolineato che i servizi governativi non possono funzionare e che i dipendenti pubblici non possono ricevere i loro stipendi. Quindi una situazione veramente drammatica, esplosiva. Intanto, aggiunge Al Jazeera, i talebani devono ancora formare un nuovo governo e il loro riconoscimento internazionale resta in discussione, impedendo così anche la ripresa degli aiuti esteri. A proposito del nuovo governo, ne parlava poco fa anche il GR3, andiamo alle notizie che ci sono sulla imminente nascita del nuovo governo alla guida dell'Afghanistan. Andiamo sul sito afghano di Tolo News, il titolo dice: presto il nuovo governo. I talebani hanno affermato che le discussioni sulla formazione del nuovo governo sono state concluse e presto faranno un annuncio. Anamullah Samangani, membro della commissione culturale dei talebani, ha affermato che il mullah Hebatullah Akhundzada, il leader dei talebani, sarà anche il capo del nuovo governo. Sono quasi concluse le consultazioni sul nuovo governo, si sono svolte le necessarie discussioni anche appunto sul nuovo esecutivo. E il governo islamico che annunceremo sarà un modello per il popolo e non ci sono dubbi sulla presenza nel governo del comandante dei fedeli Akhundzada, sarà il capo il leader del governo e non ci dovrebbero essere dubbi su questo, ha detto Samangani. Il nome del nuovo sistema non dovrebbe essere né Repubblica né Emirato, dovrebbe essere qualcosa come un governo islamico e Hebatullah dovrebbe essere al vertice del governo e non sarà il leader del governo, sarà il leader dell'Afghanistan, una specie di guida suprema come l'Ayatollah Khamenei per l'Iran. Quindi sotto di lui ci sarà un primo ministro o un presidente che lavorerà sotto la sua supervisione. Questo è quanto prevede l'analista politico Mohammad Hassan Aghyar, intervistato appunto da Tolo News. Della formazione del prossimo governo afghano si occupa anche il sito dell'Arabia Saudita Arab News. Bilal Karimi, vice portavoce dei talebani a Kabul, dichiara Arab News: nel prossimo futuro la nazione assisterà alla formazione di un nuovo governo, le discussioni per la formazione appunto del governo sono ormai terminate e queste discussioni, aggiunge Arab News, fanno seguito a 3 giorni di colloqui guidati dal leader supremo dei talebani, appunto in Akhundzada, a Kandahar, la seconda città più grande dell'Afghanistan e roccaforte del gruppo. E quindi la formazione del nuovo governo potrebbe essere già annunciata entro questa settimana o all'inizio della prossima, ha aggiunto Karimi, senza fornire ulteriori dettagli, scrive Arab News, ma Karimi ha affermato che il prossimo governo sarà di ampio respiro con la presenza di tutte le parti del nuovo sistema politico dell'Afghanistan. Arab News aggiunge che da quando sono tornati al potere il 15 agosto i talebani hanno ripetutamente promesso di formare un governo più moderato nel quadro della legge islamica pubblica anche per difendere i diritti delle donne, concedere l'amnistia agli oppositori e garantire che il territorio afghano non venga utilizzato come base per attacchi contro qualsiasi altro paese. Questo è soprattutto un tema che preoccupa la Cina e la Russia. Ma intanto resta grande diffidenza nei confronti dei talebani. Andiamo su BBC, ma anche il New York Times riporta questa notizia, le dichiarazioni del generale Mark Milley, che dall'ottobre del 2019 è capo degli stati maggiori congiunti delle forze armate degli Stati Uniti, il quale ha descritto i talebani come un gruppo spietato e afferma che non è per nulla chiaro se cambieranno questo loro atteggiamento. Il generale Milley ha aggiunto tuttavia che resta possibile che gli Stati Uniti si coordinino con i militanti islamisti nelle future operazioni antiterrorismo. Il capo degli Stati Maggiori Congiunti delle Forze Armate degli Stati Uniti ha fatto queste dichiarazioni insieme al segretario della difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin nelle loro prime dichiarazioni pubbliche da quando le ultime truppe americane hanno lasciato l'Afghanistan. Nella conferenza stampa di mercoledì, riporta la BBC, sia il generale Milley che il segretario Austin hanno elogiato le truppe che hanno prestato servizio in Afghanistan e la massiccia missione di evacuazione. E poi alla domanda sul loro coordinamento con i talebani nel portare gli sfollati all'aeroporto, Austin ha detto: stavamo lavorando con i talebani su una serie molto ristretta di questioni ed era proprio questo, per far uscire quante più persone possibile. E poi il generale Milley ha aggiunto una frase molto significativa: in guerra si fa ciò che è necessario per ridurre i rischi alla missione e alla forza, non ciò che si vuole necessariamente fare. Quindi questa, diciamo, forma di collaborazione con i talebani era soltanto una collaborazione tecnica per garantire l'evacuazione dall'aeroporto, dice il generale Milley, il quale ha aggiunto che è possibile che gli Stati Uniti coordinino con i talebani le future azioni contro l'affiliato dello Stato Islamico ISIS-K, il gruppo che ha rivendicato un attacco fuori dall'aeroporto di Kabul la scorsa settimana e che ha ucciso, ricordo, oltre 170 persone, tra cui 13 membri del personale di servizio degli Stati Uniti. Austin nel frattempo ha affermato che non vorrà fare alcuna previsione per il momento sulla futura collaborazione fra governo americano e i talebani. E intanto ci occupiamo di un tema molto sentito, la condizione delle donne nell'Afghanistan dei talebani, in particolare le donne giornaliste. Andiamo su un articolo che abbiamo trovato sul quotidiano francese Figaro: il numero delle donne giornaliste in Afghanistan, a Kabul, è in caduta libera. Il numero delle donne giornaliste in attività a Kabul è passato da 700 prima dell'ingresso dei talebani nella capitale afghana il 15 agosto a meno di 100. Questa lo afferma una ricerca fatta dall'organizzazione Reporters Sans Frontières, scrive il Figaro, sottolinea in una dichiarazione gli incidenti che hanno coinvolto i giornalisti afghani da quando i talebani sono saliti al potere, le ingiunzioni al rispetto delle leggi islamiche per spiegare la scomparsa delle donne dai media. A Kabul i responsabili dei media privati hanno subito notato che le giornaliste erano vessate, ha detto l'organizzazione dedita alla difesa della libertà di stampa, citando in particolare il caso di Naid Bashar Dost, che lavora per un'agenzia di stampa indipendente, Paiwok, che questa donna è stata picchiata dai talebani durante un servizio nei pressi dell'aeroporto di Kabul il 25 agosto. Altre giornaliste hanno riferito di essere state bloccate dalle guardie talebane, appostate davanti agli uffici delle loro redazioni, e appunto queste guardie talebane hanno impedito alle giornaliste di uscire dalla redazione per svolgere i loro reportage, aggiunge Reporters Sans Frontières. Se nelle 48 ore successive alla conquista della capitale da parte dei talebani le croniste dei canali privati avevano osato tornare al lavoro, l'illusione non è durata, nonostante le assicurazioni dei talebani che la libertà di stampa sarebbe stata rispettata e che le giornaliste potessero lavorare, deplora l'organizzazione. Siamo sempre sul quotidiano francese Figaro, che riporta un sondaggio condotto da Reporters Sans Frontières con il Center for Afghan Women Journalists, secondo il quale nel 2020 c'erano 108 organizzazioni giornalistiche a Kabul che impiegavano 1.080 donne, tra cui 700 giornaliste. Delle 510 donne che hanno lavorato in 8 dei più grandi media e gruppi di stampa, solo 76 sono ancora in carica fino ad oggi. In altre parole, osserva Reporters Sans Frontières, è una virtuale scomparsa delle giornaliste nella capitale. E fuori da Kabul si osserva lo stesso scenario nelle province dove quasi tutti i media privati hanno cessato le loro attività con l'avanzata delle truppe talebane, la maggior parte delle giornaliste è stata costretta ad andarsene, cessando quindi la propria attività professionale. Solo una manciata di loro continua, come meglio può, a svolgere il proprio lavoro da casa, afferma l'organizzazione, che invita i talebani a fornire garanzie immediate per la loro libertà e per la loro sicurezza. Questo era il quotidiano francese Figaro. Adesso andiamo sulla stampa britannica, perché troviamo notizie sulle critiche che sono state rivolte al ministro degli esteri Dominic Raab da parte dei parlamentari sull'Afghanistan. Ecco, queste critiche sono presenti in molte delle prime pagine. Ieri Raab ha riferito sulla situazione in Afghanistan davanti alla commissione esteri del Parlamento britannico e il Guardian mette in evidenza che una valutazione dei rischi da parte del Foreign Office era stata fatta meno di un mese prima della caduta di Kabul e avvertiva che i talebani sarebbero potuti tornare rapidamente al potere. Ma quando il rapporto è stato presentato a Raab, il ministro è parso essere colto di sorpresa e ha dichiarato di aver pensato e di aver creduto che la capitale afghana sarebbe rimasta al sicuro almeno fino al prossimo anno. Pensate che errore di valutazione da parte di Raab. Anche il Daily Telegraph mette questa notizia in prima pagina, sottolineando che il rapporto del Foreign Office risale al 22 luglio, quindi 3 settimane prima della caduta di Kabul e 2 settimane prima delle contestate vacanze del ministro Raab a Creta, appunto una scelta questa di andare in vacanza durante la crisi afghana che gli aveva attirato molte critiche. Poi il Telegraph mette in prima pagina oggi la foto di un elicottero americano pilotato dai talebani durante una sorta di parata militare di festeggiamenti che si è svolta a Kandahar. E anche ieri aveva in prima pagina la foto di un giovane talebano che era in posa tutto sorridente davanti al suo nuovo giocattolo, che era un aereo militare, all'aeroporto di Kabul. Restiamo sulla stampa britannica. La notizia non riguarda l'Afghanistan, ma è molto interessante, dal Financial Times, un'esclusiva questa del Financial Times, si trova anche in prima pagina con grande rilievo sull'edizione cartacea del quotidiano. Il Financial Times riporta che il Regno Unito ha elaborato dei piani di emergenza segreti per spostare le sue basi di sottomarini nucleari Trident dalla Scozia agli Stati Uniti o alla Francia in caso di indipendenza scozzese. In particolare i sottomarini nucleari potrebbero essere trasferiti nella base di Kings Bay in Georgia negli Stati Uniti oppure sull'Isle Long in Bretagna. Un'altra opzione sarebbe creare un territorio britannico indipendente all'interno della Scozia, che potrebbe racchiudere al suo interno le basi nucleari di Faslane e di Coalport, se questo almeno secondo il documento visionato dal Financial Times. La prospettiva di una disgregazione del Regno Unito sta preoccupando molto il governo britannico dopo che lo Scottish National Party è tornato al potere a maggio con l'impegno di spingere per l'indipendenza e vietare tutte le armi nucleari in Scozia. Ricordo che di recente, pochi giorni fa, si sono uniti in questo governo anche i Verdi per la prima volta al potere in un parlamento britannico. E ricordo infine che questi sottomarini Trident al momento si trovano nella base navale di Sua Maestà a Clyde, appunto in Scozia. Andiamo sul quotidiano francese Le Monde, segnalo un editoriale dell'esperta di temi di politica internazionale Sylvie Kaufmann, che intitolato "Traumatizzati per l'impotenza dei loro militari durante la debacle di Kabul, la Germania e la Gran Bretagna denunciano tardivamente l'unilateralismo americano". Vi leggo un passaggio di questo articolo di Sylvie Kaufmann su Le Monde. "Sono i due alleati più stretti e accomodanti degli Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, che reagiscono più violentemente e tardivamente all'unilateralismo americano. La Bundeswehr, cioè l'esercito tedesco, che in primavera aveva ancora 1.000 soldati in Afghanistan, è sconvolta per aver dovuto terminare 20 anni di operazioni in condizioni così vergognose, senza avere i mezzi per evacuare i collaboratori locali delle numerose ONG tedesche presenti in Afghanistan. È un trauma", afferma Claudia Major, ricercatrice presso l'Istituto Tedesco per la Politica Internazionale e di Sicurezza. L'Afghanistan ha plasmato una generazione dell'esercito tedesco, i generali al comando oggi sono stati tutti lì, era la loro prima grande missione di solidarietà internazionale. E proprio su questo tema, cioè sul turbamento anche psicologico dei militari tedeschi dopo questa precipitosa ritirata dall'Afghanistan, c'è un articolo molto interessante su Deutsche Welle, il sito dell'emittente pubblica tedesca di radiodiffusione a livello internazionale. I veterani dell'Afghanistan, della Germania, lottano con il destino della missione. Da quando i talebani hanno preso il potere, molti soldati della Bundeswehr hanno ritenuto vano il loro dispiegamento in Afghanistan e il personale, soprattutto le persone militari che hanno subito traumi, ferite, amputazioni, sono quelli che soffrono di più. E Deutsche Welle racconta il caso di Jenny Bruns, che è una soldatessa che ha trovato veramente difficili da sopportare le immagini dell'invasione dei talebani a Kabul. Non sto per niente bene, dice al telefono l'ex soldatessa. Nel 2010 era stata inviata in Afghanistan in un avamposto nel nord del paese e lavorava per il trattamento delle acque, per infrastrutture idriche. Mentre era lì, ha assistito agli attacchi dei talebani e ha visto compagni feriti o uccisi. Dopo essere tornata in Germania, le è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico e da allora soffre di incubi, insonnia, ansia, attacchi di panico. Ho sacrificato la mia salute per questa missione, dice Bruns. E ora, leggiamo sempre su Deutsche Welle, il fatto che i talebani sembrano disfare tutto ciò che le truppe internazionali avevano ottenuto è un grande fardello, un grande peso per soldati come Bruns. Attualmente sto lottando con un enorme aumento di flashback, di ricordi e di insonnia, dice la 36enne ex soldatessa. Spesso vedo di nuovo molto sangue, sento il calore, sento il sapore della sabbia sulla lingua, dice. Bruns non è sola nella sua esperienza. Il fallimento della missione militare internazionale è un grande shock per i traumatizzati, afferma Bernard Drescher. Come soldato è stato schierato all'estero 3 volte nei Balcani e oggi è a capo dell'associazione dei veterani tedeschi Bund Deutscher Einsatzveteranen, che consiglia e sostiene i feriti in azione. Da quando i talebani hanno rapidamente ripreso il controllo dell'Afghanistan, i telefoni dell'associazione veterani non hanno smesso di squillare. Molti sono storditi e arrabbiati. Ora molti si chiedono: abbiamo fatto tanto per niente, dice Drescher. Molti dei 160.000 soldati tedeschi che sono stati schierati in Afghanistan stanno attualmente vivendo una tempesta di emozioni, dice. Molte persone in linea vogliono solo parlare, sfogarsi. La sensazione è che tutti i sacrifici personali siano stati vani e potrebbe vanificare i successi ottenuti anche con le terapie mediche e psicologico. E al momento i volontari dell'associazione sono al limite. Intanto ieri parlavamo della ripresa dell'attività prossima, si spera, dell'aeroporto di Kabul e del ruolo che sta giocando il Qatar, questo piccolo paese del Golfo, appunto in questa possibile attività di ripresa dell'aeroporto. Andiamo di nuovo su Al Jazeera, dove troviamo la notizia che ieri è arrivato un team tecnico di esperti dal Qatar proprio a Kabul. Anche Le Monde riporta questa notizia: 2 giorni dopo che le ultime truppe statunitensi hanno lasciato l'Afghanistan, un aereo del Qatar è atterrato a Kabul mercoledì a bordo un team tecnico incaricato di discutere la ripresa delle operazioni in aeroporto. E sebbene non sia stato raggiunto un accordo definitivo sulla fornitura di assistenza tecnica, una squadra del Qatar ha avviato una discussione sulla base di una richiesta del movimento islamista dei talebani e di altri protagonisti, ha aggiunto la stessa fonte senza dare ulteriori chiarimenti. Come dicevamo già ieri, appunto nel nostro approfondimento, il Qatar mantiene stretti rapporti con i talebani che hanno preso il potere a Kabul e sta svolgendo un ruolo centrale nei negoziati tra il regime islamista e la comunità internazionale. Sempre ieri il Qatar ha invitato i talebani a liberare un passaggio sicuro per coloro che desiderano lasciare il paese. Abbiamo insistito con i talebani sulla questione della libertà di movimento in modo che ci sia un passaggio sicuro per le persone che vogliono uscire o entrare se lo desiderano, ha affermato il ministro degli esteri qatarino Al Thani. Ci auguriamo che questi impegni vengano onorati in un prossimo futuro, quando l'aeroporto riprenderà le operazioni, che funzioni senza intoppi e che non ci siano ostacoli per nessuno. Intanto appunto anche Al Jazeera ricorda il ruolo di mediatore nel processo di pace tra governo afghano e talebani svolto dal Qatar, e da allora Doha mantiene un legame speciale con gli insorti. E ieri il ministro degli esteri olandese ha anche annunciato il trasferimento della missione diplomatica da Kabul a Doha. Ho chiesto al Qatar di accettare gentilmente il trasferimento della nostra ambasciata a Doha in modo che i Paesi Bassi possano rimanere operativi nella gestione della crisi afghana, ha affermato Sigrid Kaag e gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno recentemente fatto la stessa scelta, considerando che la sicurezza del proprio personale non era più garantita a Kabul. Intanto sulla crisi afghana ieri è intervenuto anche Putin, leggiamo il titolo di Euronews: Putin bacchetta gli Stati Uniti, zero dopo 20 anni in Afghanistan, parlando a Vladivostok. Agli studenti del centro scolastico Oceano, il capo del Cremlino ha detto che nonostante gli sforzi, gli Stati Uniti hanno ottenuto zero risultati dalla missione appena conclusa in Afghanistan. Per 20 anni, ha ripetuto Putin, le truppe statunitensi sono state presenti su questo territorio. Per 20 anni hanno cercato, lo si può dire senza offendere nessuno, di civilizzare la gente che ci vive, mentre in realtà hanno provato a imporre le loro norme, i loro standard di vita. Il risultato sono solo tragedie, soltanto perdite. E alla stessa notizia la troviamo con grande rilievo anche sul sito di Russia Today, dove appunto Putin ha criticato la cattiva gestione da parte degli Stati Uniti della loro presenza in Afghanistan. E anche nuove critiche arrivano anche da Pechino. Sul Global Times leggiamo questo titolo: Biden non riesce a deodorare, a edulcorare il fallimento americano in Afghanistan. Finisce qui la rassegna stampa di questa mattina, ci risentiamo alle 11 per i nostri approfondimenti. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.